Perché state qui? Per trascorrere una serata serena? La parola di Dio toglie la pace. Se è troppo accomodante, non è sua. Se troppo ci blandisce, se ci carezza troppo, se ci dice: Mamma, come siete bravi che siete qui riuniti, che avete per la seconda volta accolto l'invito. Non è così. Anzi, di volta in volta si deve inasprire questa parola, ci deve fare un poco più male. Non c'è tema più caro a noi della misericordia. Ma quando si può parlare di misericordia? Quando io prendo coscienza sempre di più della mia condizione di peccato. Quindi da qui dentro voi ve ne dovete andare peggio, non meglio. Io ci metto la parte mia. Io mi ci provo a farvi male. Così poi dopo mi vorrete più bene. Allora, sentiamo, come faccio a comprendere, scrive questa donna, il valore, il significato e la portata esistenziale della parola salvezza se non capisco da cosa, da chi e perché devo essere salvata? Allora, che fa Gesù quando io parlo con i bambini? Questa è la domanda bellissima. Quando io parlo con i bambini, che è venuto a fare Gesù? Bambini? A salvarci. Grazie bambini. Che significa la parola essere salvato? Che immagine vi dà? Allora io li porto un poco raminghi e gli dico: facciamo finta che stiamo a mare, che tu stai nuotando, arriva il mulinello, l'onda grande ti porta. Che significa dover essere salvati? Che stai correndo il rischio di? Stai correndo il pe sei in rischio di morte o in rischio di vita, diciamo noi, sta a rischio la vita. Ma noi cristiani abbiamo questa percezione, voi avete questa percezione entrando in chiesa, svegliandovi la mattina, che senza Gesù Cristo io corro il rischio di. E se io non ho la percezione che devo essere salvato, non so da che devo essere salvato, da chi devo essere salvato, perché me ne vado ogni giorno bello tronfo tronfo, pieno, soddisfatto di me stesso, oppure anche affaticato, anche accasciato, anche però con me stesso, facendo fiducia solo su me stesso. Ma mi dite questa esperienza cristiana in che cosa consiste? Qual è il compito di Gesù Cristo? Hai percepito che tu corri il rischio di perdere la vita? Perciò vi dicevo, noi dobbiamo approfondire un attimino prima quello che ci fa male per arrivare a quello che ci fa bene. Come faccio a comprendere, dice questa donna, il valore, il significato e la portata esistenziale della parola salvezza se non capisco da cosa, da chi e perché devo essere salvata? Quante volte nelle omelie domenicali, sempre colpa nostra, mi sono fatta questa domanda. In genere, infatti, si parla della misericordia di Dio, di salvezza e di redenzione, ma rischiano di restare parole astratte se non si mettono in relazione con il peccato nella sua tragica essenza e verità. Se è Tana, come si dice, salva tutti, era così il gioco, Tana salva tutti, e si dice in vario modo. Se in qualche modo l'esperienza cristiana è, non vi preoccupate, alla fine la misericordia di Dio è così grande che non dovete temere. È una sorta di panacea. Certo che è per tutti, la misericordia di Dio è per tutti, ma tu ne hai preso consapevolezza che hai veramente, veramente bisogno di Lui? Terminiamo questo racconto. Tanto più avrò compreso, accettato, fatto esperienza del male fisico, morale e spirituale che il peccato originale e personale mi procura, tanto più potrò ringraziare il Signore per avermi salvata, per aver pagato con il dono della sua vita, offerta sulla croce, il mio riscatto, la mia salvezza eterna. Ma se io non sperimento che sono fuori luogo, fuori posto, che rischio, il bene prezioso della vita eterna, se io non ho la percezione del male che il peccato produce nella mia vita personale, nella vita relazionale, quanti, non dico una stupidaggine, il marito che io ne ho incontrati tanti, che in confessione mi dice: io tradisco mia moglie, ma io non gli faccio manca niente, con tutte le illusioni di questo mondo. Bravo, grazie. Mi conforta sapere la tua eccezionale virilità, perché più prima di mia moglie e dei miei figli non c'è nessuno. Tu ti fermi e dici: ma è scemo. Perché si sta autogiustificando, altro è la coscienza di un momento di illusione, di fragilità, di errore, di caduta che chiede l'accoglienza e la comprensione di Dio. Allora tutti, 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 qualsiasi colpa, qualsiasi peccato può avere questo genere di perdono e di misericordia. Solo quando comprendo e accetto umilmente di essere peccatore che posso aprirmi alla grazia salvifica di Gesù Cristo. E solo quando c'è qualcuno che per amore mi chiede di obbedire, fides, ex auditu, è obaudio, è obbedienza, quindi è cambiamento. Lui è il maestro, io il discepolo. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Che cosa devo fare, Signore, per avere la vita eterna? Ma siamo noi che dobbiamo porre a Lui le domande perché poi parta, il cambiamento della nostra vita. E solo quando c'è qualcuno che per amore mi chiede di obbedire, nel senso di ascoltare con umiltà, dal basso, che posso accedere alla verità. E decidere se sposarla, la verità, rifiutarla o edulcorarla, cioè addolcirla. Solo qui. Allora, questo per riagganciarci, questa lettera la trovate sulla Nuova Bussola Quotidiana, che è un giornale online molto, molto bello. Dove si parla di tante cose, di tante contraddizioni che oggi si vive anche nell'esperienza cristiana. E questo ve lo dicevo per riagganciarci all'esperienza della volta scorsa. No, non è che faremo diciamo il riassunto, però siamo partiti da questa figura, da Bartimeo, che in qualche modo è lì ai margini della strada, sente il passaggio di Gesù. Allora, uno, forse abbiamo compreso che la fede è ascolto. Cioè, c'è stato un annuncio, sono stato raggiunto da un annuncio, questo annuncio è stato celebrato nella nostra vita, l'annuncio della fede è avvenuto il giorno del battesimo, Lì sono stato chiamato per nome, lì è risuonata nella comunità credente il mio nome, io sono stato chiamato per nome. Che nome date al vostro bambino? E voi avete pronunciato e altri per noi hanno pronunciato il nostro nome, e in quel momento è risuonato una chiamata particolare di Dio. E che cosa chiedi per tuo figlio? La vita eterna, il battesimo, la comunione con te, Signore, che sia tuo discepolo, che sia tuo figlio, che sia riscattato dalla condizione di peccato, di mortalità. Che cosa chiedi tu per lui? Allora, la fede è ascolto e dono ricevuto, celebrato nella mia vita personale, però poi questo dono, vedete come si esprime, è più bello così, Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha scritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche se tale desiderio è spesso ignorato, cioè tutti gli uomini, tutti, 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 tutti hanno dentro questa esigenza della visio beatifica, cioè di una comunione con Dio. Anche se spesso questo bisogno di pienezza noi lo barattiamo con qualche altra cosa, pensiamo che è un'insoddisfazione perché vorremmo un posto di lavoro migliore, una gratificazione dal datore di lavoro, una moglie più accogliente, una vita sessuale più entusiasmante, un figlio più comprensivo. E noi siamo sempre convinti che ci possa essere qualcosa che appaghi il nostro cuore. Invece la verità è che creando l'uomo a sua immagine, Dio ha scritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé perché viva e trovi in lui quella pienezza di verità e di felicità che cerca senza posa. Per natura e per chiamata, la fede, l'uomo è pertanto un essere religioso. Quindi la fede è dono. Un dono naturale perché sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio e un dono che mi è stato fatto attraverso una chiamata sacramentale il giorno del mio battesimo, attraverso l'immissione in una comunità di credenti. E io ho ricevuto il dono della fede. Però non è solo questo. E andiamo a concludere questa prima parte. La fede, uno, è dono gratuito di Dio e accessibile a quanti la chiedono umilmente. Vi ricordate, Bartimeo stava lì, nella piena coscienza di sé, cieco, mendicante, e appena ascolta che Gesù sta passando, inizia a esprimersi in termini di fede, con una invocazione, con una preghiera forte. E dice Gesù, figlio di Davide, che dice? È così la nostra preghiera? Ha questo carattere di coscienza di sé, di umiltà? Abbi pietà di me? La fede è la virtù sovrannaturale necessaria per essere salvati. Chi crede, chi si affida, chi entra in comunione con Lui, chi risponde a questa chiamata è salvato. Non siamo salvati così. Quel Dio che ti ha creato senza chiederti alcun consenso non può salvarti senza la tua collaborazione. Quando siamo stati generati, non è che Lui ci ha chiesto: tu vuoi nascere? Tu vuoi diventare cristiano? Beh, questo l'ha fatto Lui come dono gratuito. Però non ti salva senza il tuo apporto. L'atto di fede però è un atto autenticamente umano e la fede è un atto ragionevole perché è un atto di intelligenza dell'uomo che sotto la spinta della volontà mossa da Dio dà liberamente il proprio consenso alla verità divina. Cioè la fede ci muove a rispondere, tanto è che voi siete qui, ma voi stasera potevate anche non essere qui. E sarebbe stato lo stesso. Adesso ditemelo voi. No. Ma perché siete qui siete già salvati? No. Però capite. Capite com'è? Capite che tutti quanti, anche quelli che non ci sono qui, ma per carità, gli vogliamo lo stesso bene. Non, ho tolto proprio gli occhiali stasera, quindi proprio stasera voi siete. C'è una nebbia alta in Valpadana stasera. Dopo, quando tolgo i libri, poi dopo vi vedo meglio. Noi li vogliamo bene lo stesso, ma capite bene che chi è rimasto nel comodo della propria condizione non ha percezione che c'è stato un appello a cui non ha risposto. E Gesù passa, vi ricordate? Gesù stava passando per Gerico, mentre usciva da Gerico, quell'uomo sente che Gesù sta passando e inizia a gridare. Quindi c'è un cogliere l'occasione della grazia, e la grazia è in ogni istante perché è sovrabbondante, perché il Signore ha un desiderio talmente grande di riversare su di noi una misura piena, pigiata, traboccante di amore misericordioso. Ma se io non ho coscienza che ho bisogno di questa misericordia, adesso mi state seguendo perché vi ho accolto con questa sferzata così. Se io non ho coscienza che questo che stiamo facendo non è una concessione, un'insalatina di rinforzo alla mia vita, posso farlo, non posso farlo, posso vedermi la puntata televisiva, posso andare all'incontro, ma non perché se non vado all'incontro poi si aprono i cieli e giù il diluvio universale. No, il problema non è questo, il problema è rispondere. E sentire che il Signore mi chiama, che c'è un appello personale forte, che io ho trascurato forse fino adesso, e che è arrivato il momento in cui invece non faccio più passare le occasioni. Perché ne ho fatte passare tante, perché sono passati tanti anni della mia vita. La grazia di Dio ci precede sempre. Io a chi sto parlando? A una massa di profani, di lontani, di pagani, o a persone che hanno custodito la fede. Io sto parlando a gente brava, eh. Voi adesso non sarete più d'accordo. Dice, parli così perché non ci conosci. Sì, è vero, è vero. È anche così, è anche così. Però avete custodito il dono della fede, avete perseverato. Però c'è la possibilità di incrementare, di rispondere. Ecco, il giorno del battesimo abbiamo ricevuto una vocazione universale, ognuno di noi e tutti alla santità, cioè a vivere con Cristo, come Cristo. Cioè veramente, veramente quando ci incontriamo, quando c'è una famiglia cristiana, quando c'è una testimonianza di esperienza cristiana, si dovrebbe percepire attraverso la persona una trasparenza attraverso la quale io vedo Cristo. Certo, la mia immagine è sempre deformante. Non è, non, io non sono Cristo, ma Cristo vive in me. Per cui io ho come una percezione. Tutti quanti ricordano il profumo di Padre Pio, no? Che era immediato richiamo ad una presenza. Hanno aperto finalmente la tomba di Gesù al Santo Sepolcro, hanno sollevato dopo 5 secoli un marmo che copriva la roccia e un dolcissimo aroma. C'erano tutti scienziati là dentro che non ci credono un H. C'era una archeologa greca che aveva lavorato al Partenope, lì all'Acropoli. E c'erano giapponesi naturalmente che tengono i soldi, c'erano tutti loro, tutti bravi, tutti scienziati. E incredibile, e tutti gli strumenti come venivano appoggiati sulla roccia impazzivano per onde elettromagnetiche. E poi c'era un dolce aroma, c'era un profumo incredibile che non si spiegava. Ma quello è quel profumo. Voi siete il profumo di Cristo, dice San Paolo. Per alcuni però questo può diventare lezzo di morte. Allora, ognuno di noi in qualche modo e le nostre famiglie cristiane, la nostra testimonianza, la nostra presenza, le nostre celebrazioni, le nostre messe, sono il luogo dove dovrebbero accadere, accadono anche se noi non ce ne accorgiamo, accadono nonostante noi delle teofanie. Cioè, Dio si fa visibile, presente. A chi? Forse oggi solo a te, domani a te, domani a te. E la massima parte delle persone se ne accorge che Cristo sta passando e Cristo è presente. No. E se però questa coscienza cresce, se io vado a messa come sempre sono andato, però con la consapevolezza che non vado perché sono bravo, ma perché Lui è buono. E ancora mi aspetta. Lui ancora è fedele. Lui è proprio come quegli innamorati sdolcinati, lacrimevoli, che insomma io ne faccio mille una notte e lui non si stanca di darmi opportunità. Per cui io in chiesa dovrei veramente entrarci al tempo stesso alla chitichella e con grande esultanza. Dovrei prostrarmi ed essere sollevato. Tanto è vero che durante la messa ci sono tutti gli gesti. C'è qualcuno che si siede durante la messa, all'inizio della messa, e si alza alla fine, o qualcuno che va passeggiando, qualcuno che se la fa tutta in ginocchio, no? Ci sono dei significati, c'è un tempo dell'ascolto, c'è un tempo del percorso, rappresentato dal sacerdote e dai ministranti, il popolo che si aduna, è Cristo che avanza, e io che vado verso Cristo. E poi dopo mi metto a scuola e quindi mi siedo e mi si parla e poi mi si annuncia la parola che salva, il Vangelo, io mi metto in piedi, pronto. E poi c'è l'offertorio e poi mi metto in ginocchio perché sono presente al mistero della croce di Cristo, perché Lui sta dando la sua vita per me. E non sto così. Non sto così. Perché qualcuno sta morendo per me e fino adesso mi pare che nessuno l'ha fatto, eh? O no? E io in qualche modo devo sentire che mi dai la vita, mi dai la vita, mi confermi il tuo dono d'amore. Allora la fede in qualche modo deve essere corrisposta. È un atto volontario, un atto libero, un atto ragionevole perché io devo volerla. Cioè, è sempre grazia e risposta. Che vuoi che io ti faccia? Dammi la vista. È vero, mi hai chiesto la cosa giusta. Hai scoperto di essere cieco. Hai capito che hai bisogno di me. Hai capito che da solo non vedi. E allora lui riacquista la vista perché lo ha già riconosciuto Gesù. Ci fermiamo, eh? Perché non l'abbiamo ancora pregato. Ci mettiamo in piedi.
Ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, spirito di Cristo. Vieni tu dentro di noi, apri i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni ad insegnare le cose di Dio. Vieni a suggerire le cose che lui ha detto a noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei cuori, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore di. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Insegnaci a sperare. Insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito. Ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi, Signore, la tua grazia nelle anime nostre, affinché, come per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, così per la sua passione e croce giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio. Eterno riposo. Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus. E conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?" Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: "E tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Ed egli domandò: "E che cosa?" Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, come i sommi sacerdoti, i nostri capi, hanno consegnato per farlo condannare a morte, poi lo hanno crocifisso. E noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma con tutto ciò sono passati già 3 giorni da quando queste cose sono accadute. E alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, esse recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto." Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria." E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più avanti, ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno volge al declino." Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede a loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. E lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture?" E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto e apparso a Simone." Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Signore, Io so che vi siete un poco stupiti la volta scorsa. Mi vedete? Meglio prima. E perché da un brano breve ne sono usciti tanti, tanti di elementi fuori, tante situazioni, tante parole. Beh, quello era solo un assaggio, perché questo qui, a parte che è un po' più lunghetto, però tiene all'interno tante di quelle cose. Ed ecco in quello stesso giorno. Qual è il giorno? Quello della risurrezione. In quello stesso giorno due dei discepoli, non mi fermo sul due, ma che pure ha un significato, due dei discepoli si stanno allontanando, il giorno della risurrezione, il giorno delle apparizioni di Gesù risorto, il giorno della tomba scoperchiata e vuota, quindi un giorno brutto, un giorno bello, dopo i giorni della passione, è il giorno del casatiello, della soppressata, delle campane che sono nel gloria dopo i giorni di lutto, di festa. La pastiera, scusa, quella è irrinunciabile. Ebbene, proprio quel giorno che dovrebbe essere il giorno della celebrazione gioiosa, due di loro se ne vanno. Non c'è festa per loro. E si misero in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, 11 chilometri. Se volete, se vi piace andare su internet, c'è un film bellissimo, 7 miglia da Gerusalemme. È così. 7 chilometri. 7 chilometri è sbagliato, perché sarebbero 11 chilometri, però è 7 chilometri da Gerusalemme. È un film italiano, raramente di quelli ben riusciti. Il cinema italiano prima sì, ultimamente non è, ma è un'applicazione di questo, di questa parabola, di questo avvenimento ai tempi nostri. Bellissimo, se ve lo volete vedere. E conversavano di tutto quello che era accaduto. E che cosa era accaduto? Prima. C'era tutto, voi pensate che quello è il momento conclusivo di 3 anni di esperienza autenticamente cristiana. I discepoli, vi ricordavo la volta scorsa, non erano gente che si iscriveva al corso universitario, è gente che cambiava la vita, perché per andare appresso a lui perdevano il lavoro. Qua molti di voi la sera perdono un po' di ore di sonno, si occupano con tanto impegno, bene. E la gente per seguire Gesù cambiava il suo stile di vita, lasciava casa, doveva seguirlo per giorni. Non è che ci stavano i pellegrinaggi con tanto di pullman e di accompagnamento. No, si andava presso a lui. E spesso si rimaneva senza mangiare, e spesso non si sapeva dove dormire. Vi ricordate, no? La moltiplicazione, 3 giorni, sono 3 giorni che ti seguono e non hanno da mangiare, e qui non c'è niente. Che facciamo? Questo era il discepolato, Altro che comodo, altro che no, mi rincresce, fa freddo, stasera la chiesa è fredda, non ce la faccio, Era questo tipo di sequela. E comunque loro stavano parlando, discutevano tra di loro, meno male, quello che stiamo facendo è argomentare quello che è accaduto. Perché se cade il silenzio, buonanotte ai suonatori, in realtà c'è tutto un tentativo di zittire l'evento della fede. Cioè, tutto quello che fa la televisione, tutto lo stordimento degli avvenimenti, dei fatti, delle circostanze. Mo ci dobbiamo inventare i progetti scolastici, perché c'è la festa del Natale, ma non c'è più il festeggiato Nostro Signore Gesù Cristo nelle scuole per i vostri figli. Ci sono le musiche natalizie, le luci, come si chiama a Salerno? Le luci d'artista. E se vedete, non esiste un simbolo più che richiama. Ci stanno i coniglietti, ci stanno i delfini, ci stanno le sirene, però tutto c'è tranne che, ovvero, e quello è nato Gesù Cristo, però il Natale, la parola Natale è nascita di punto. perché bisogna proprio dirlo, è proprio necessario che parliamo di Gesù Cristo il giorno della sua nascita, lasciamo perdere, no? Allora, c'è un tentativo di zittire, quindi è già buono che ne parliamo. Essi conversavano di tutto quello che era accaduto, c'è un livello di chiacchiera, però poi continua, conversavano, discorrevano e discutevano insieme. Tre verbi. C'era un discorso in atto bello, profondo, perché erano successe cose troppo, troppo grandi, troppo eccezionali, che non potevano lasciare indifferenti. A questo punto Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Domanda: secondo voi perché non lo riconoscono? Scusate, qual è la realtà più evidente rispetto alla quale uno può anche rompersi la testa ma non cambia? Contro il marmo, casomai. Qual è il fatto più certo che si dice? No? La morte? L'esperienza di cui tutti abbiamo coscienza e che è quella realtà oggettiva su cui è un'evidenza. La morte è un'evidenza, no? L'accetti, non l'accetti, ci piangi, non ci piangi, ti disperi, ti butti. Tanto è che si dice ti devi arrendere, basta, è così. Questa è l'esperienza nostra. Della morte ne abbiamo esperienza, ma della risurrezione abbiamo esperienza noi? No, non abbiamo la stessa esperienza che abbiamo della morte. In realtà perché quelli non riescono a riconoscere Gesù? Perché lo hanno visto morto. E dopo che uno è morto, che ti aspetti più? Per cui pure che quello si presenta, tu non lo riconosci. Io so che ognuno di voi ha vissuto delle esperienze di lutto. Quando la morte di qualcuno estremamente caro è avvenuta anche in maniera tragica, così, mi spiace un po' parlarne, a volte si cerca un legame che ha un carattere materiale, cioè non si tocca la camera, non si toccano gli indumenti, si cerca l'odore. Un coniuge vissuto una vita, no? E quindi nel letto tu cerchi la forma del cuscino, il contatto, il profumo nei panni, quella sensazione che vorresti tangibile, sensibile. E quello, quando tu cerchi quello, in realtà perdi la possibilità di incontrarlo in un modo diverso, perché così rimani sempre disatteso, perché non torna. Non c'è possibilità di riavere ciò che è perso attraverso l'esperienza della morte. La morte segna una separazione. È vero o no? E loro lo avevano visto morto, e morto in una maniera indicibile. Il suo aspetto non era più di uomo. Ma voi avete la sindone, Mel Gibson, eh? I colpi di flagello romano, che erano qualcosa di 39 colpi con un flagello a 7 bracci, con dei martelletti che ogni volta che colpivano si infiava il corpo, si gonfiava, poi si rompeva, poi si strappava la carne, che non c'era più centimetro che potesse essere sano, il volto, la coronazione di spine, delle spine che si conficcavano, i chiodi, ma che cosa c'era di lui che aveva qualcosa di autentico, di umano? Il Cristo non si poteva guardare. Vi ricordate la scena di Mel Gibson della... Io sfido a chiunque che nel momento in cui è stato dato il colpo sulla mano non l'ha fatto così, per cercare di non guardare quel momento. Che poi non era qui, ma qui, che è molto peggio. Bene, bene. Allora loro avevano gli occhi pieni di morte. E loro erano stati al sepolcro. Il sepolcro è il luogo di corruzione. E non potevano pensare che quello che avevano visto dissanguato, flagellato, coronato di spine, sputacchiato, crocifisso, potesse essere ancora vivo. Il Signore si presenta a loro non più con quella umanità che nascondeva la sua divinità, ma si presenta con un modo nuovo, con la vita nuova. È libero ormai dai vincoli della morte Gesù. Gesù non lo trattieni, non lo possiedi. Gesù non è più a tua disposizione, è sempre un po' oltre. Sta di fatto che loro non lo riconoscono. Lui si avvicina e loro non lo riconoscono. E Gesù fa una domanda. Che cosa sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Vedete che il fatto che loro discutono è un vantaggio. Voi stasera ve ne andate un po' con le ossa rotte, perché c'è stato questo dialogo tra lui e voi. Io sto facendo un po' di eco, di risonanza, non sto dicendo niente di mio. E però meno male che stasera state ascoltando, obtorto collo, perché Gesù vi sta chiedendo, ma di che state discutendo? Che è stato detto? Immaginate che domani mi fermano in piazza. Chi ha detto, Don Emanuele? Chi ha detto? Lui niente. Lui niente. E che ci ha detto Gesù? E allora dissero, si fermarono, dice il testo, si fermarono col volto triste, che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino. Chi sta fermo? Ma se ti rimetti in cammino, è possibile che Gesù si avvicini a te. Si fermarono col volto triste, seri, mesti, adulti, è come a dire, sappiamo i problemi della vita. E uno di loro, di nome Cleopa, cioè uno preciso come a me e a voi, gli disse, ma è possibile, tu solo sei così forestiero da non sapere ciò che è accaduto in questi giorni? Ed è simpatico che Gesù gli fa la domanda, mi spieghi che cosa è successo? E qui viene fuori una lezione di catechismo perfetta, sono preparatissimi. Vi faccio un esempio che vi riguarda. Se io vi dicessi, ma tu che mi sai dire di Gesù? Chi è Gesù? Guardate che voi la lezione la sapete. Come, chi è Gesù? Il figlio di Dio? Non me lo dite? Sì che me lo dite. È nato dalla Vergine Maria, è stato profeta grande in opere e parole, ha fatto i miracoli. Tu non sai i miracoli di Gesù? Non sai i discorsi? Non sai che ha pronunciato il discorso delle beatitudini? E poi, che sai più di lui? So che lui è stato crocifisso per noi, per i nostri peccati, per salvarci. È morto per salvarci. E poi, e qua andiamo un po' nella difficoltà, perché poi se dovessimo spiegarlo, non è che lo sappiamo spiegare. E poi è anche risorto. Almeno dicono così. Perché qui, finché è morto, io vengo da... Gli ultimi 20 anni li ho passati in un paese dove c'è una devozione particolare, c'è una statua lignea del 700 di Gesù morto, incredibilmente venerato, amato. Che cos'è il Venerdì Santo in quel paese? È una cosa che non mi spiegavo. Le sue contraddizioni, si vende lo zucchero filato o vero hummus, ci stanno le bancarelle, ci sta... E poi c'è un pathos intorno alla processione di Gesù morto, nella celebrazione dell'adorazione della croce, nei misteri che lo rappresentano, che ti manca il fiato. Tu vedi le persone che piangono, ma sentitamente, io non ne capivo niente di processioni. Il primo anno che mi trovai a vivere questa cosa qua, per me è stato un trauma, proprio un trauma. In tutte le sue contraddizioni, veramente sembrava di stare a Gerusalemme, e poi ci sono andato a Gerusalemme. E quando vai a Gerusalemme adesso a fare la Via Crucis, passi in mezzo al bazar arabo, al mercato arabo, e quello che ci sta là dentro non ve lo dico proprio. E tu con la croce che cammini là in mezzo a quelli che ti vogliono vendere le cose, tale e quale. Tale quale, mistero incredibilmente di confusione. Bene, quando noi abbiamo esperienza della morte, per cui sappiamo dire che Gesù è morto, ma non sappiamo al tempo stesso esprimere la nostra fede nella risurrezione. È morto ed è risorto. Vedete come dicono loro? tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e parole. Vedete come sono bravi, sono preparati, davanti a Dio e a tutto il popolo. I sommi sacerdoti lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, poi l'hanno crocifisso. E noi, attenzione che qua poi ci riguarda, speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ecco qua. Loro avevano una speranza tutta personale su Gesù Cristo, perciò se ne stanno andando. È risorto, ma noi, a noi che ce ne importa? Noi speravamo un'altra cosa. Domanda, ma voi perché avete seguito Gesù Cristo? Qual era la vostra speranza? Qual era la vostra attesa? Se siamo arrivati a questo, la nostra sequela a Gesù prosegue verso il buono, Ma a volte perché le persone, perché da ragazzi si segue e poi si diventa un po' più grandicelli e si lascia? Perché c'è una speranza disattesa, perché speravamo che tutti fossero più buoni, speravamo che Gesù mi faceva la grazia, speravamo che il mondo diventasse all'improvviso migliore, speravamo questo, speravamo quell'altro, le nostre speranze. Con tutto ciò sono passati 3 giorni, i 3 giorni dopo la morte di Gesù, da quando sono accadute queste cose, sentite come parlano adesso. Prima hanno detto la lezione bella, precisa, precisa, ma alcune donne delle nostre, dire donne è dire danno, E dire donna e dire chi non aveva possibilità di andare in tribunale a dare testimonianza, perché la testimonianza di una donna è assolutamente. Cioè, chi glielo chiede a fare? Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, hanno isterismi femminili, che figurati, sono i problemi del ciclo. Sì, che vuoi fare? Ogni mese, ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli. Niente di meno. Questi hanno sconvolto cielo e terra, ste donne, ste femmine. Quindi hanno detto che è successo, che hanno visto gli angeli, che pure embriache sono, cioè, non se ne può più. D'altronde poi la stessa sorte succederà agli apostoli, quando arriva Pentecoste alle 9 del mattino dicono: avete bevuto? Dice: no, sono le 9 del mattino, ancora non abbiamo cominciato, siamo ebri di un altro spirito, di un altro spirito divino. Bene, loro hanno detto di essere andati al sepolcro, ma non hanno trovato il suo corpo, hanno avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro, hanno trovato Giovanni e Pietro, hanno trovato, come avevano detto, le donne, ma lui non l'hanno visto. Quindi. Sì, le donne hanno fatto sto macello. Grazie, Signore, ancora una volta. E Gesù qui però non ce la fa più. Gesù tiene, 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 li fa parlare, li fa parlare, li fa parlare. Dice: mo basta, mo ti fermi, E dice loro: Raca, che significa stupido che non sei altro. Poi dirà: se tu dici stupido a tuo figlio, vedi che vai giù, Ma lui lo dice. Sciocchi, qua. Duri di cuore, qua. C'è una duplice incomprensione. Non hai intelligenza delle scritture, non hai conoscenza della parola e sei duro di cuore. Non capisci qua e non capisci qua. Quando ci litighiamo tra di noi o fra marito e moglie, tu sei scemo e non c'è rimedio, Tu non capisci senza nessuna possibilità di recupero, Non sei buono, non capisci. Semmai la mamma cerca di fare le ragioni del figlio presso il marito, inducendola alla comprensione, il marito è un goccio, Dice no, poi vai a vedere chi ha ragione e chi ha torto. Bene, Gesù Dice sciocchi e tardi di cuore. Dirà più avanti la filosofia cristiana, intelligo ut credam e credo ut intelligam. Devo capire per credere e devo credere per capire. Per capire le cose di Dio devo prima credere e per credere devo anche capire. Se no, non funziona. Non va. Sciocchi e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. E dice qui, non bisognava, questa è una parola tecnica che si usa nella liturgia, non bisognava che il Cristo dovesse sopportare tutte queste sofferenze per entrare nella gloria? Che cosa vuol dire qui Gesù? Che era necessario, è cosa buona e giusta, è necessario, eh? Era necessario che lui prima soffrisse per poi entrare nella gloria. È necessario che si compia anche per noi il mistero della delusione, della disattesa, dello svuotamento, della morte, per poi dopo accedere a una fede più adulta, più grande. Devi passare sempre attraverso la morte per poi avere la vita nuova. Deve morire l'uomo vecchio perché nasca quello nuovo. Era necessario che il figlio dell'uomo venisse crocifisso, perché dovevano essere crocifissi i tuoi peccati. Ma noi nella vita questo non lo vogliamo. Qua c'è lo scandalo della croce. Ma perché per seguire Gesù ci deve stare per forza la croce? Ma perché per seguire Gesù io devo soffrire per forza? Devono morire le passioni, l'uomo vecchio. Ma io non posso trovare misericordia e basta. Avete sentito la storia di quella donna? Ma io per trovare misericordia si applica a chi ha coscienza di essere sbagliato, che dice ho sbagliato. Ma voi sentite in giro gente che va dicendo di aver sbagliato in qualcosa? Qualsiasi ambito. C'è qualche politico che dice scusate, gli ultimi 5 anni ho governato un po' male, eh? Scusate, ho aumentato le vostre tasse, ho svuotato i vostri portafogli. Avete mai sentito qualcosa del genere? Eh? No. La Fornero, che si mise a piangere, mi pare. Ma ordinariamente voi trovate la moglie che dice al marito dopo una discussione: ho sbagliato, o il figlio che dice alla mamma: ho sbagliato. Non esiste, non esiste. Ma senza questa coscienza di errore, di limite, di peccato, io, se io non imparo a crocifiggere me stesso, perciò. Tolte le poltrone rosse, qui di comodo non c'è niente. Perciò io vi dicevo, fate i vostri conti, fate i vostri conti. Perché non è comoda e non deve essere comoda l'esperienza cristiana. Ma deve essere scomodante. Perché lui è morto perché io imparassi a crocifiggere le mie passioni, perché morendo con lui io possa risorgere con lui. Perciò era necessario che lui morisse e risorgesse. Questa era la necessità. Andiamo a finire. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Fa finta di andarsene. Ma essi insistettero. E questa la conoscete, no? Resta con noi, Signore. Per 50 anni, ogni sera, le vecchiette hanno cantato, resta con noi. E qui, resta con noi, Signore. L'ho perso. Perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Ed egli entrò per rimanere con loro. Ogni parola qui, eh? Lui entra per rimanere con loro. Ha trovato il modo per restare con loro. Qui già c'è l'annuncio di qualcosa di spettacolare. Quando fu a tavola con loro, avete capito dove vi trovate adesso? Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero e lui scomparve. Ma come? L'hanno appena visto e lui non c'è più. E perché è scomparso? È entrato per restare con loro. Perché è scomparso alla loro vista? Perché? Allora hanno acquisito la fede e lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Quindi non hanno più, non stanno più cercando quel Gesù, quello di prima, che è morto. Lo hanno riconosciuto vivente, risorto, presente nella frazione del pane. E quando tu lo riconosci con gli occhi della fede, dietro il segno non hai più bisogno di incontrarlo secondo il modo umano, ma tu lo incontri in un modo più perfetto, con l'oscurità della fede, che è luce. Si aprono i loro occhi, quelli della fede, e lui sparisce alla loro vista, quella umana. Ma quando è così, nessuno mai mi potrà strappare Gesù. Perché io so che lui è rimasto con noi, rimani con noi, Signore, resta con noi, Signore, perché si fa sera. Lui è con noi, lui è entrato in quella casa per restare con loro e ha trovato il modo per restare con loro, che è l'Eucaristia che noi celebriamo. Noi abbiamo capito che quando c'è la messa c'è Gesù. Abbiamo capito che è lo stesso crocifisso morto, risorto, vivente, che mi chiede di partecipare alla stessa esperienza pasquale di morte e resurrezione. Allora si aprirono i loro gli occhi e lo riconobbero, e lui sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Vedete com'è stato necessario che ci fosse questo discorso? Perché loro discutendo intorno a lui, piano piano quel cuore rattristato che si era allontanato dai luoghi della passione, dai luoghi dove avevano celebrato l'ultima cena, dai luoghi dove Gesù era morto, da luoghi macchiati dal sangue di Cristo, dai luoghi della risurrezione, loro si erano allontanati. Però parlando di lui, per una delusione umana, perché in questa parrocchia ci sta solo gente che vuole primeggiare, me le avete dette pure a me queste cose, convinti di aver ragione. Ma ognuno guardi se stesso e ognuno giudichi se stesso. O no? E ognuno la sua disattesa. Ognuno la sua delusione, ognuno potrebbe dire: ma a me chi me lo fa fare a restare qua? Ma qual è l'utile? Per di più, se faccio qualcosa di buono, devo essere pure giudicato dagli altri. Per di più, devo essere pure criticato. Ah, allora è meglio che me ne vado. Però se inizio a parlare di lui, e come faccio ad andarmene? Si riscalda il cuore. Inizio a capire che lui ha qualcosa da dirmi, che lui vuole incontrarmi. E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Quanti chilometri erano? 7 miglia, 11 chilometri all'andata. E poi? Pigliato un pezzo di panna, hanno bevuto un sorso di vino, poi altri 11 chilometri. Piedi, eh? L'avreste fatti voi? No. E perché li fanno? Ritornano da dove erano andati via, ritornano dove erano gli 11 radunati, ritornano nel luogo della risurrezione, ritornano nel cenacolo, e dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto e apparso a Simone. Questa è una formula liturgica. Cioè, ritornano nella comunità. Guardate che chi si stacca dalla comunità, andatelo a dire agli altri. Sappiate che perde nostro Signore. Non abbiate l'illusione, Signore, Chiesa sì, Dio sì, Chiesa no, tutte quelle stupidaggini così, perché nessuno si è dato la fede da solo. E questa fede, se non è alimentata all'interno della comunità, non è questa parrocchia o un'altra, voglio cambiare casa, cambiate casa, voglio andare dai frati trappisti, da me. Voglio andare da qualche altra parte, voglio andare al santuario di Pompei, vai dove vuoi. Però l'incontro con Cristo viene sempre mediato attraverso una comunità, non è un fatto fra me e te. Loro tornarono a Gerusalemme, da dove saranno andati, da dove si celebra il mistero della presenza di Cristo, nel Cenacolo, dove si celebra l'Eucaristia, e trovarono l'annuncio della fede. Il Signore risorto è apparso agli undici e per primo è apparso a Simone, Simon Pietro, la Chiesa. Essi poi riferirono tutto ciò che erano accaduto lungo la via e come l'avevano finalmente riconosciuto nello spezzare il pane. È stato lunghetto stasera, eh? ci siamo, ci siamo. È finito il. Allora, andando a casa, un po' di esercizi da fare. Se è ripreso il nostro dialogo, se siamo disposti a intraprendere questo dialogo, ancora una volta, ancora ve lo dovete chiedere. Se volete mettere in discussione da capo tutto, dialogavano, discutevano, conversavano di lui. Se poi riuscite a ricordare da che momento in poi si è giocato un po' con il vostro entusiasmo nella fede, quando è che si è spezzato? Quando è che lui ha disatteso un po' le vostre speranze? Da che punto in poi la gente comincia ad andarsene via? Quando è che non lo vuol seguire più? E voi pure chiedetevi. Ma io mi sono allontanato. Quando è che ho cominciato ad allontanarmi? Quando è che ho preso distanza dagli altri? Quando è che ho voluto cominciare a non saperne più di niente e di nessuno? Al limite, il mio rapporto con Gesù lo gioco io e lui, punto. E questo. E poi, se sono disposto in qualche modo a incontrare Gesù, non come lo voglio io, non a misura dei miei desideri, non Gesù morto, ma Gesù vivente, Gesù altro, Gesù che cammina avanti, io gli devo camminare indietro, non che io cammino avanti e Gesù mi cammina indietro, eh? Non che lui deve venire appresso a me, ma che io devo andare appresso a lui. Queste sono le domande un poco da farsi anche questa volta. E poi dice, chiedersi un pochettino come sto vivendo anche la partecipazione all'Eucaristia. La Santa Messa è il luogo dove nella comunità dei fratelli Gesù mi appare? O i miei occhi ancora non si sono aperti? Ho riconosciuto Gesù presente nel segno? Bene. Avete qualcosa da chiedermi? Se avete pomodori nascosti potete anche tirarmeli appresso. Io non so se riesco, però volevo cantare con voi, ma non era possibile. Però se mi volete chiedere qualcosa, pensateci. Ma tu la tieni pure su ascoltabile. Forse la possiamo, però la devi. Ce l'ascoltiamo e se volete la cantate un poco, ascoltiamola prima una volta, vai. Meglio che la cantano loro. Rimani con noi. Sono le stesse parole che abbiamo pregato, meditato.
una nuova speranza hai messo dentro il cuore, una fiamma che mai più si spegnerà. Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina, rimani con noi. Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina. Con noi prendi il pane tra le mani, ti riveli agli occhi dell'umanità. Dietro il velo dei segni riconosciamo te, il Signore della vita, il Salvatore. Noi ti abbiamo incontrato, questa vita hai trasformato, il tuo amore è rifiorito dentro noi. Con la gioia nel cuore
ci mettiamo in piedi, se volete lo cantate.
Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina, rimani con noi. Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina.
Loro cantano meglio di noi. Buonanotte.